del musicista brasiliano fra tradizione e modernità, un incrocio che ha sempre caratterizzato e continua a caratterizzare il mondo della musica brasiliana, un mondo che sicuramente avrà e ha sempre affascinato un grandissimo musicista e studioso che se n'è andato qualche giorno fa. La scomparsa di Roberto Leidi ha lasciato così veramente un grandissimo vuoto in Italia nello studio dell'elettromusicologia, non solo, come vedremo fra poco, e sono stati moltissimi gli ascoltatori di Fahrenheit che ci hanno scritto per sapere se avremmo parlato appunto di lui. Voglio soltanto ricordarne alcune di queste email arrivate alla nostra posta elettronica fare con la chemezzo @rai.it, da Paolo Angeli, da Raffaele Colombo, Paolo Granata, ancora Vincenzo Rossi e altri ancora che sono arrivati nel frattempo. Roberto Leidi sicuramente è stato un monumento della musica italiana, uno studioso straordinario, importantissimo, e per ricordarlo abbiamo voluto chiamare due testimoni qui a Fahrenheit che hanno lavorato a lungo con lui, con loro cercheremo di presentare e raccontare qual è stato appunto il percorso dello studioso. E Roberto Leidi, Febo Guizzi, ben trovato, docente di elettromusicologia al DAMS di Torino, che ha lavorato a lungo fino agli ultimi giorni proprio con Roberto Leidi, e Dina Staro, ricercatrice.
Buonasera.
Come avrà sentito, Guizzi, sono arrivate moltissime richieste di informazioni per un ricordo su Leidi. Lei come lo vuole ricordare, che a lungo ha lavorato con il grande studioso?
Guardi,
anche per presentare in sintesi poi qual è stato, capisco bene che sintetizzare un lavoro mastodontico come quello fatto da Leidi in tanti anni di lavoro è difficile, però cerchiamo di fare un profilo anche così per dare un'idea agli nostri ascoltatori.
Sì, cerchiamo. Intanto, se permette, ciao Dina.
Ciao Febo.
È un problema impossibile da risolvere, questo di sintetizzare una personalità così complessa, originalissima, che ha condotto poi tutto un arco molto lungo di attività di ricerca con una miscela di rigore e spregiudicatezza, di assenza di confini negli interessi, nell'attività intensissima di lavoro e nello stesso tempo nell'edificazione di tutto un edificio sistematico, scientifico, organizzativo, eccetera. Io posso dire che è ancora di più difficile parlarne per me sotto il profilo della distinzione dell'elemento umano da quello dello studioso, anche perché in Roberto Leidi c'era questa continua commistione di scienza e convivialità, come hanno voluto ricordarlo in un bel necrologio alcuni suoi conoscenti, perché era davvero importante stare a tavola con lui, mangiare, bere vino e parlare di quanta cultura c'è dentro anche in queste manifestazioni della nostra vita, e altrettanto che stare a casa sua ad ascoltare nastri registrati in condizioni oggi inconcepibili 30 anni fa, o partecipare a progetti didattici di ricerca, eccetera.
Fare la ricerca, cioè, era anche così animato da una fortissima passione, non soltanto da ragioni scientifiche, questo intende dire, cioè passione per la musica, per la convivialità e per la ricerca, erano tutti elementi che diciamo del personaggio Leidi, insomma, della storia di Leidi, insomma.
Sì, perché poi la sua storia, come quella per altri versi di Diego Carpitella, i due padri fondatori dell'elettromusicologia moderna in Italia, è una storia non di formazione accademica, di una formazione da autodidatti ad altissimo livello, di esploratori di mondi che erano stati soltanto intravisti precedentemente nel nostro paese. Devo dire che peraltro è difficile parlare di lui, anche perché proprio questa sua connotazione, che è sicuramente la più rilevante oggi, quella di essere stato uno dei due fondatori dell'elettromusicologia, si scontra con il fatto che io credo che ancora oggi gran parte della gente non sappia esattamente che cos'è l'elettromusicologia. E lo dico questo perché è una delle ragioni che io credo di aver intravisto nella, diciamo così, parzialità, sommarietà che in tanti profili pur appassionati e molto devoti che ho letto in questi giorni sui giornali hanno manifestato una certa distanza rispetto alla sua attività reale, perché molti di questi omaggi si riferiscono a Lady degli anni 60, quello del folk revival, quello del nuovo canzone italiano, di Bella Ciao.
Certo, di Bella Ciao, sì.
Ecco, e forse è più semplice identificarlo in questa veste come allora fu identificato e come ne rimane comunque un ricordo fondamentale.
Però solo una per parte.
Ideologici, contenutistici, certo. Insomma. Cioè, quello era un ruolo che bene o male rispondeva a una logica che c'era nella cultura e nella società. Dopodiché invece il lavoro tenace di ricerca, di riflessione scientifica, di svelamento, valorizzazione di un patrimonio immenso, di grande qualità, come quello della musica popolare, in particolare di quella italiana, è diventato più sotterraneo, meno spendibile, meno riconosciuto. Però questo non significa che ci fosse stato prima, diciamo così, in termini grossolani, il politico e poi invece lo scienziato, l'accademico.
Ecco, ma una cosa le volevo chiedere proprio a questo proposito, ecco, ma di questa diversità che giustamente lei sottolinea, ma che è sempre esistita un po' fra due mondi che si sono contrapposti sempre in Italia, quello diciamo della musica cosiddetta colta e dell'etnomusicologia, cioè che studia il mondo delle tradizioni popolari, della musica popolare in particolare, ma non solo, delle musiche etniche anche, e ne soffriva di questa diciamo diversa attenzione da parte della stampa o comunque del mondo scientifico, oppure invece lei era talmente, come diceva lei prima, talmente appassionato del suo lavoro che poi questo aspetto lo toccava fino a un certo punto?
No, l'aspetto lo toccava, ma non, se permette, in questi termini di semplificazione, cioè Lady ha cominciato a lavorare, lui è nato nel 28, avrebbe compiuto tra una settimana 75 anni, ha cominciato a scrivere i primi articoli come critico musicale sull'Avanti nel 47, non aveva nemmeno 20 anni, e ha lavorato per anni all'Avanti, poi all'Approdo, rivista della Rai di un tempo, no? Occupandosi di jazz e di musica contemporanea. Lui ha prodotto negli anni 50 un lavoro fondamentale, come credo che sia noto a molti ormai, presso lo studio di fonologia da radio a Milano, ed è stato coautore con Luciano Berio, con Bruno Maderna, di una delle prime opere di musica elettronica concreta in Italia, che è Ritratto di città. Lui ha continuato in questa frequentazione dall'interno della musica colta. Come dicevo prima, i confini, no, non sono stati certamente un problema per lui, li ha scavalcati. Proprio però perché si è occupato così da vicino di questi aspetti che a volte sono contrapposti, ma non sempre lo sono, della realtà culturale e musicale, ha anche colto i ritardi della musicologia, di tanta impostazione pure nel mondo della critica musicale, del consumo, della proposta musicale, dei compartimenti stagni e della considerazione, appunto, un po' con sufficienza, in realtà con ignoranza, problema questo che tra l'altro fu toccato anche da Carpitella, nei confronti di questo patrimonio musicale. Allora lui ha scritto in quella che resta la sua opera più importante come sintesi del suo punto di vista su queste cose, L'altra musica, delle pagine anche abbastanza feroci su questa miopia, su questo distacco. Però non era quello che stava dall'altra parte dello studiolo a occuparsi soltanto, e qui naturalmente le virgolette fioccano, no? Dei cafoni che pure sono bravi a suonare le zampogne, a cantare, eccetera. Cioè lui era all'interno dei nodi fondamentali della cultura italiana per quanto riguarda la proposta musicale, ha attraversato tutte le stagioni che hanno segnato, in termini, come dicevo prima, appunto anche politici, ideologici, eccetera, la considerazione della musica come strumento di comunicazione, come elemento fondante di una visione del mondo nella società moderna, eccetera, e in tutte queste tappe che lui ha attraversato ha lasciato un segno proprio per la sua capacità di parlare agli uni e agli altri in modo originale.
Sì, Guizzi, io volevo poi chiederle un'altra cosa, ma tanto volevo coinvolgere nella nostra discussione Dina Staro, perché forse un elemento è stato anche suggerito da quello che ha appena detto Febo Guizzi a proposito del ruolo dell'elettromusicologia, di come forse potremmo definirlo una sorta di grimaldello per aprire anche dei conoscere dei territori che all'esterno, forse alla grande pubblico non sono noti. In questo caso con Dina Staro ha realizzato una ricerca sulla danza popolare, per esempio quello è stato un aspetto, un altro aspetto ancora della ricerca di lei. Di prima mi pare che Guizzi abbia elencato una serie di interventi, di importantissimi studi fatti, c'è anche questo, no?
Sì, questo rientra in uno dei suoi tratti caratteristici, che era quello di comunque valorizzare i contributi che ognuno poteva portare, anche se esulavano dai suoi diretti interessi. Aveva la capacità, se vogliamo, di sviluppare negli altri le idee, mettendo in contatto figure, persone, fungendo un po' da incrocio delle idee. Era una sorta di grande catalizzatore, che questo avvenisse intorno a un tavolo o nell'ambito di progetti didattici o di progetti anche proprio di lavoro, di attività, era comunque, questo era uno dei suoi grandi meriti. È molto difficile anche per me parlare di che cosa, di qual è stato il contributo che Roberto Ledi ha dato alla vita culturale italiana, perché in realtà ha ragione Febo quando dice che intende dire anche che i riflessi di quello che lui ha fatto si trovano anche molto lontano. Cioè, io dico che adesso, se possiamo occuparci in certi termini di alcuni problemi, come anche quello della danza etnica, della danza popolare, lo dobbiamo anche a lui, che ha ritenuto che questo avesse dignità scientifica, cioè che parlare di danza non volesse dire fare degli articoli magari critici su degli spettacoli di balletto, ma volesse dire cercare degli strumenti di metodo, degli strumenti di ricerca per una realtà che nell'ambito accademico italiano è quasi totalmente ancora oggi inascoltata. E qui ancora un'altra volta torna fuori anche un'altra caratteristica di Roberto, che era quella di anticipare molto spesso i tempi sulle cose, sulle esigenze che sarebbero state accolte dalla società magari 20-30 anni dopo, o magari ancora oggi non sono accolte, o comunque non con la ricchezza di visioni rispetto al futuro che Roberto era in grado di avere e di passare anche agli altri, ai suoi allievi e a chi aveva la fortuna di collaborare con lui.
Insomma. C'è stato anche un grande educatore, evidentemente. Dina Staro, questa ricerca sulla danza popolare in quale ambito è stata realizzata con lei?
Guardi, è stata una storia piuttosto curiosa, perché in realtà io come studentessa del DAMS gli proposi questa cosa e lui allora disse: ma veramente non si sa niente di questo, rivolgiti a Diego Carpitella, e cosa che io feci, e Diego Carpitella mi disse: ma veramente al di là di studi sulla democinesica eccetera, di danza in effetti non si tratta di molto. Quindi insieme appunto a Roberto Ledi trovammo questi contatti con ambienti degli Stati Uniti, dell'Inghilterra eccetera, per trovare dei referenti metodologici con cui cominciare una ricerca in Italia. Dopodiché non riuscimmo a trovare nessun referente ufficiale per portare avanti questo lavoro, né in ambito accademico né in ambito di ricerca. E allora, poiché Roberto Ledi non ha operato solo nell'ambito della musicologia, ma è stato per esempio appunto anche direttore della Civica Scuola d'Arte Drammatica, che allora era Piccolo Teatro di Milano, poi divenuta Paolo Grassi, nell'ambito del laboratorio di ricerca e documentazione per il teatro e animazione e lo spettacolo popolare, pensammo di fare questo, progetto per un archivio e un corso addirittura di formazione per degli operatori che si occupassero di danza etnica e popolare. Fu un'esperienza straordinaria, per cui portammo in Italia per esempio Anna Hutchinson Guest e altri personaggi che si erano occupati di analisi del movimento, che avevano studiato per esempio la figura di Laban, Insieme al Canton Ticino organizzammo, in occasione del centenario della nascita di Rudolf Laban, il coreografo, organizzammo un'intera manifestazione a Monte Verità. Roberto Leidi era un personaggio che era in grado di cogliere quali erano gli elementi progressivi che avrebbero portato a un accrescimento nel mondo della cultura, al di là dei propri personali e diretti interessi. Di questo gliene si deve far merito in ogni caso, e credo rimanga questo anche tra i tanti ricordi. Questo è sicuramente un ricordo molto importante.
Guizia, sì, le volevo poi chiedere una cosa io, prego.
Io volevo anche appuntare un minimo di accento polemico su un concetto che ho visto anche qui, magari in modo malinteso, perché le intenzioni erano lodevoli, ma nelle commemorazioni che si sono scritte, quello cioè di metterlo a un certo punto nella schiera dei puri e duri, quelli che difendono questa visione della musica popolare e etnica come un universo incontaminato che va rigorosamente studiato, ma sotto il microscopio. Cioè, Roberto è stato il contrario in tutti i sensi del purismo, lo è stato in questa sua continua compromissione, il termine ovviamente va inteso per comodità semantica, come si può intuire, con istituzioni anche non del tutto vicine alla sua più stretta competenza, ma questo gli consentiva di organizzare, di promuovere, eccetera. Ma non è stato un purista, ma neanche lontanamente, nemmeno poi nel merito della sua attività di ricerca. Cioè la sua, appunto, se vogliamo proprio farlo, questo azzardo di sintetizzare in un paio di concetti la sua figura, l'elemento fondamentale è in quell'aggettivo che precede musica nel titolo del suo libro che ho citato prima, l'altra musica. Lui ha sempre lavorato in modi diversi che sono anche rinnovati anche profondamente nel corso del tempo sull'alterità come concetto chiave per comprendere questo universo sonoro. Ma l'alterità non va vista in quella maniera che tutto sommato è anche un'eredità la meno progressiva del contributo fondamentale gigantesco di Bartok in questi studi, come attenzione all'arcaico, agli strati più profondi, quelli incontaminati. No, l'alterità è qualcosa che è comunque nella dimensione della tradizione orale, nella vita di tutti i giorni, negli uomini, nella contemporaneità. Cioè sono processi culturali questi che hanno questa matrice dell'oralità, che proprio per questi elementi molto complessi che non possiamo qui nemmeno rievocare, no? Contribuiscono a creare un sistema che è un sistema che tra l'altro gli fece rompere proprio sul piano politico con chi sosteneva il contenutismo a tutti i costi, perché lui sosteneva in realtà che nello stile, nel modo, quindi nella sfera estetica se vogliamo,
si potevano lì
di cantare,
superare.
Si vedeva l'antagonismo, e questo antagonismo era di dimensione culturale così complessa che sfatava anche quell'altro elemento molto pesante come eredità che nasce da alcune righe famose di Gramsci della cultura subalterna. Ecco, la subalternità a Roberto, che pure l'ha conosciuta da vicino in termini economici, sociali, non è mai apparsa come una dimensione limitativa dell'espressione culturale, tutt'altro. Sì. E ha saputo sporcarsi, cioè lui non aveva nessun pregiudizio, al di là di certi episodi, uno dei quali potremmo anche evocarlo con Dina, quando fece il ballo del morto davanti a un allibito sottosegretario agli interni.
Ecco, queste erano anche le sue provocazioni. Le volevo chiedere per chiudere una curiosità, Guizzi, le è capitato di sentire lei di commentare, non so adesso se ci sia stata l'occasione, questo strano, un po' incredibile successo di Giovanna Marini recente, ha fatto dei commenti lei di su questo?
No, guardi, purtroppo
già stava poco bene.
È troppo recente. Io l'ho incontrato spesso, ma diciamo che pur essendo una cosa che sicuramente avrebbe suscitato in lui molto interesse,
molta curiosità, infatti,
accorto. E comunque abbiamo avuto altre cose di cui preoccuparci.
Beh, no, certo, questo immagino, perché siccome ormai sono molti mesi fa che ha lasciato anche una grande sorpresa, insomma, questo successo di Giovanna Marini, che è stata, qualcuno addirittura ha scritto, una scoperta di Roberto Leidi. Allora io ringrazio molto.
No, lui la amava moltissimo, indubbiamente, no, Giovanna lo sa.
Guizzi, la ringrazio molto, come anche ringrazio Dina Staro. Abbiamo ricordato, abbiamo cercato di ricordare anche su sollecitazione di molti ascoltatori di Fahrenheit che hanno scritto alla nostra posta elettronica a fare@rai.it la figura di Roberto Leidi, il padre dell'elettromusicologia moderna italiana, scomparso sabato scorso.